redigio.it e la storia continua.
Il traffico stradale nel Medioevo e le agevolazioni a codesto traffico. I traghetti. Nei miracoli di Sant'Annone, raccolti attorno al 1185, si narra di una donna di Sittard nella Renania, di ritorno da Santiago da Compostela, e giunse a un traghetto sul Rodano. L'incuria e l'avidità dei barcaioli permise che salissero a bordo in 400, tra uomini, donne, cavalli, muli e asini. Allorché l'imbarcazione relativamente grossa, lottando a fatica contro il vento contrario, fu giunta in mezzo alla corrente impetuosa. Si inabissò tra i flutti, non essendo in grado di sopportare un simile carico, e trascinò con sé sul fondo tutti quelli che trasportava. Solo la donna di Sittard si salvò, secondo lei grazie all'intercessione di Sant'Annone, che era l'arcivescovo di Colonia dal 1056 al 1075. Incidenti del genere furono accettati per secoli come rovesci del destino. I traghetti fluviali devono navigare trasversalmente rispetto alla corrente. Più la corrente è forte, più aumenta il pericolo di capovolgersi. Ancora oggi si legge sui giornali di incidenti occorsi ai traghetti su alcuni fiumi dell'Asia o dell'Africa, in cui periscono centinaia di persone. Secondo l'autore dei Miracoli di Sant'Annone, la colpa è da attribuirsi, senz'altro, all'incuria e all'avidità dei barcaioli. Una barca sovraccarica è più difficile da pilotare quando la corrente è impetuosa e il rischio è dunque duplice. Malgrado tali pericoli, sul Reno, da Basilea a Rotterdam, fino a metà del XIX secolo non esistevano ponti fissi. Nel Medioevo singoli individui si mettevano a disposizione come traghettatori per trasportare le persone al di là di un fiume, guidandole attraverso i guadi o traghettandole con una barca, come riferisce il miracolo di Annone. Le fonti in genere non parlano tanto delle persone che assolvevano quotidianamente il loro dovere, quanto piuttosto di coloro che non rispondevano alle aspettative. I traghettatori citati nella guida per i pellegrini di Santiago trattavano brutalmente gli stessi e alcuni non si facevano scrupolo di prendersi come ricompensa la bella moglie di qualche povero pellegrino. I problemi che si presentavano a un esercito attraversando un fiume sono descritti in uno dei più famosi poemi epici medievali. Un poema composto nel 1200, alla 25ª avventura, occupa un posto centrale. In essa, Hagen acquisisce la certezza che solo uno di loro rivedrà la terra natale. 12 giorni dopo la partenza da Worms, i Burgundi giungono sul Danubio. Il re incarica Hagen di cercare un guado attraverso le acque profonde che scorrono impetuose. I guadi non diedero solo l'impulso decisivo all'ascesa di molti centri, come dimostrano i toponimi come Frankfurt, Schweinfurt, Ochsenfurt o Oxford. Furt in tedesco significa guado. Le fonti riferiscono spesso episodi in cui gli uomini poterono proseguire il loro viaggio solo perché scoprirono miracolosamente un guado proprio al momento giusto. I racconti in cui un cervo, un capriolo mostrano la via attraverso il fiume potrebbero contenere un fondamento storico. Un prodigio viene in aiuto anche a Hagen. Due ondine gli predicano che tranne il cappellano nessuno uscirà vivo dall'impresa. Esse lo informano che a monte troverà un ricovero e un barcaiolo, un uomo di indole rabbiosa che va trattato con riguardo e al quale bisogna dare una adeguata ricompensa per il suo servizio. Le formule di richiamo consuete del tipo: chi ci porta all'altra riva? Non sortiscono nessun effetto, perché il baccaiolo non è attratto dal guadagno. Hagen si impossessa del traghetto con l'inganno e l'omicidio. Ma ciò non basta, come lamenta un certo Gernot. Non essendoci il barcaiolo, egli dà già per morti molti dei suoi cari amici. Hagen entra nuovamente in azione e gli fa sì che i cavalli attraversino il fiume a nuoto e traghetta sull'altra sponda 10.000 uomini, un numero simbolico che sta a indicare molte persone. Il traghetto sul Danubio doveva dare posto a 400 persone, come quello sul Rodano descritto dal miracolo di Sant'Annone. Se si considera che le veloci navi vichinghe avevano a bordo dai 40 ai 100 guerrieri e che nei traghetti la velocità non è importante, non è improbabile che piccoli traghetti potessero trasportare molto più di 100 persone. Una grossa zattera poteva servire da traghetto improvvisato. Le difficoltà che l'attraversamento di un fiume comportavano, come ci sono descritte nei miracoli di Sant'Annone, ci fanno capire perché anticamente gli utenti dei traghetti gettassero delle monete nell'acqua per ringraziarsi il dio del fiume. Grazie al rinvenimento di queste monete è stato possibile determinare l'ubicazione dei traghetti. Da ultimo, Hagen vuole verificare la verità della più importante delle profezie delle ondine. E fra le grida di protesta dei compagni, che non ne vedono il motivo, egli getta risolutamente fuori bordo l'unica persona che avrebbe dovuto scampare alla morte e la sospinge sul fondo. Ma il cappellano del re, pur non sapendo nuotare, si salva. La mano di Dio lo soccorre. Sbarcate le persone, Hagen fa a pezzi l'imbarcazione. A chi, con rimprovero, gli domanda come si potrà tornare a casa, egli risponde evasivamente: se tra le schiere ci fosse stato un vigliacco che avesse voluto fuggire, questi avrebbe trovato in quel punto una morte vergognosa.